Allora, prima domanda, come ti sei trovata tu ad essere sotto sfratto, insomma, perché per molti è una cosa che sembra lontana. A te com'è successo?
Allora, a me è successo che esattamente quasi 4 anni fa mio marito è stato licenziato dal un giorno improvvisamente, era una domenica sera e gli hanno detto, senza dargli neanche la lettera di dimissione, gli hanno detto tu da oggi, da lunedì non venire più qua perché non sei più, ti licenziamo. Senza la giusta causa, senza la giusta ragione, poi abbiamo scoperto che comunque il datore di lavoro, a parte che ha ancora la pizzeria aperta, a parte quello, ma aveva preso una grossa multa, allora invece di pagare mio marito doveva pagare la multa. Ecco, e quindi già lì è stata la prima botta. Esattamente un mese dopo moriva mio suocero. Quindi, perché mio suocero l'avevamo in casa noi perché era malato e io me lo sono preso in casa per curarlo e quindi avevamo anche fatto la scelta di prendere una casa più grande
Certo.
perché eravamo in cinque, ok? E niente, quindi siamo anche finiti in una casa, faccio una piccola parentesi, dove c'è un abuso edilizio non indifferente. E senza saperlo, noi siamo finiti in una casa dove queste case, loro, il proprietario, che non è, comunque sono diverse società, non è neanche un unico proprietario, ha fatto queste case con l'aiuto della regione e del comune, passandole come case quasi con piano perpetuo. Come dicendo che le famiglie devono entrare sotto un determinato reddito che mi sembra che sia tra 25 e 30 mila euro l'anno, e quindi ti fanno vedere delle cose che poi non sono vere, perché comunque effettivamente entrano famiglie con degli stipendi normali, però si trovano delle cifre da pagare da paura. Quindi tutto l'insieme ci ha impoverito, ecco.
Certo.
Ecco, e lavoravo solo io, lavoravo part-time, e che dopo un anno il mio stipendio di part-time è stato pure pignorato. Il mio stipendio da part-time era 500 euro al mese e lo sapevano che noi vivevamo solo con quei soldi lì. Quindi poi è andato avanti lo sfratto
In questa situazione, tu per
e
prima cosa hai provato a rivolgerti alle istituzioni?
sì, perché mio marito aveva saputo che anche tramite comunque, perché io ho fatto grande sbaglio di prendere un avvocato, no? E questo avvocato ci aveva detto di andare all'ufficio case e forse te lo dicono anche comunque i sindacati. E siamo andati e là abbiamo avuto la seconda presa per il culo, perché comunque ci dicevano che ci aiutavano, e gli aiuti erano due, o il risanamento del debito con un saldo stralcio da parte del proprietario di casa, oppure le 3 mensilità, ma però dovevamo andarci a trovare la casa privata.
Certo.
Quindi i soldi sempre per i privati. E abbiamo fatto anche la domanda per la casa e io ho scoperto tramite l'assessore alle case, che adesso non c'è più perché è decaduto con la giunta Bitonci, che io avevo solo 10 punti, tra cui 8 erano perché mio marito è padovano di nascita. E mi hanno detto, ma signora, ma non capiamo perché ha dei punti così bassi. Non capiamo perché ha punti così bassi, io non lo so, gli ho detto alla segretaria di questo assessore alle case. E gli ho detto, io non lo so, ma signora, se lei non lavorava, per forza. E gli ho detto, ma scusi, allora, lavoriamo o non si può? Non lavoriamo, non si può? Gli ho detto,
Quando ce le
in
date?
qualsiasi modo, gli ho detto, le case non le date comunque.
Certo, anche perché comunque anche chi ha un punteggio invece più che consistente, insomma, la casa non la vede, insomma.
Sì. Tutto questo comunque io l'avevo fatto ancora prima di conoscere comunque il comitato di lotta per la casa.
Ecco, e tu come sei entrata in contatto con il comitato?
Allora, sono entrata in contatto col comitato di lotta per la casa perché ho visto che tutte le volte che mio marito andava all'ufficio casa, che vi posso garantire che andava tutte le settimane, perché io gli rompevo le scatole di andare tutte le settimane, ho capito che era preso per il culo. Allora ho detto, forse qua è meglio che mi faccio muovere, mi muovo io. E sono andata un pomeriggio. Quel pomeriggio ho trovato, io li chiamo i miei angeli perché l'hanno salvato. Ho trovato loro e ho cominciato a mi hanno spiegato come andavano le cose. A me sono subito piaciuti perché io sono una persona che ha sempre pensato che le cose si ottengono con la lotta,
Certo.
e con l'unione della lotta, con l'unione soprattutto. E quindi, visto che erano dei ragazzi che avevano delle idee, ideologie, diciamo, adesso non mi viene la parola giusta,
È chiaro.
ma che avevano degli obiettivi, ecco, mettiamola così, come i miei, no? Ho detto, bombo, vado subito. Sono andata da loro
Giustamente.
e sono andata da sola, perché mio marito, bibo, ba, bibo, io sono andata da sola. Sono tornata a casa e gli ho detto, le cose stanno così, così, così. Se vuoi mi segui, se no stai
Ciao.
tranquilla, per conto tuo, io vado con i ragazzi. E così è stato, ecco.
E lo
Tornando
sfratto?
indietro, aspetta, scusa,
Vai,
tornando indietro
tranquilla.
agli aiuti del comune, ecco, allora ci hanno fatto tutti e due i tipi di aiuto. Quindi io ho avuto i due servizi, diciamo, al completo. Allora, il primo, che è subito stato quello del risanamento, ci siamo trovati con il direttore dell'ufficio case e l'avvocato della proprietà, perché la proprietà non si fa mai vedere perché non è neanche di Padova, ma è addirittura di Roma.
Esatto, anche perché è un'entità comunque, mi dicevi, una cooperativa che cambia nome ogni 3 mesi.
Ma non c'era neanche chi potesse rappresentare, ecco. E l'avvocato c'eravamo noi. Allora partiamo in quarta, io tutta contenta, mio marito anche, ma ci domandavamo che era troppo facile la cosa, no? Perché burocraticamente lo sappiamo tutti che non è così facile, no? Ecco che c'è il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è questo. Che cosa fa il comune? Quando il comune ti risana un debito, chiede lui, proprio il comune, al proprietario di casa di rifare il contratto d'affitto. Il proprietario di casa, quando rifare il contratto d'affitto, ti richiede le quattro mensilità. Che
Che il comune non dà perché ti ha già dato l'altro aiuto, ovviamente.
appunto. Quindi questa per me è una presa in giro, bella e
Certo.
buona. Ok, bene. La seconda, quella delle tre mensilità.
Cioè, di cambiare casa
Sì, di andare da un privato, vado per agenzie, perché per loro poi è tutto
Eh
facile,
sì,
eh.
perché
Facile,
senza
facile,
stipendio
facile,
ti
ma
danno ti fanno un contratto d'affitto così.
che mi dà un affitto con una busta paga, che non abbiamo buste paghe, perché comunque poi anch'io avevo lasciato il lavoro per lavorare lavori su internet, ok? E gli ho detto, chi è che mi dà un lavoro senza una busta paga, senza una garanzia, perché i lavori di internet non sono ancora valutati in maniera tale da essere citati,
Certo.
ok? E senza niente, con due minori. In più telefona all'ufficio casa e dice che fa da cose per dare i soldi, figuriamoci, no? Ma no, signora, provi, provi, lei troverà. Vabbè, giravamo come dei cretini. A un certo punto gli ho detto a mio marito, ascolta, facciamo una cosa. Diciamogli che abbiamo trovato la casa, cioè mettiamoli alle strette. Li abbiamo messi alle strette e hanno detto, ah bene, allora se avete trovato, date voi i soldi, poi noi ve li restituiamo. Quindi il comune non li ha neanche i soldi subito da darti. devi sempre essere tu a tirarli fuori.
Che ovviamente non li hai, perché altrimenti avresti fatto da sola.
Scusate, ma se li avevo, di certo non venivo qua.
Certo.
E loro ti guardano con quella faccia, non ti rispondono nemmeno, perché alla fine non ti rispondono neanche più.
Mm-hmm.
E così ho cominciato a lottare, ecco.
E, resistendo tutti insieme, insomma, con il comitato, gli sfratti come funzionano?
Allora, funzionano che il comitato cosa fa? Il comitato di lotta per la casa non è che va là con armi e spade e che cosa. Noi siamo tante famiglie solidali tra di noi, siamo quasi tutte famiglie sotto sfratto, quindi abbiamo tutte la stessa situazione. E cosa facciamo? Ci opponiamo e resistiamo a questi sfratti. Con cosa? Con l'unione.
Mm-hmm.
Ci mettiamo tutti davanti alla porta e c'è un gruppo che sta su, un gruppo che sta giù, e di conseguenza loro, per evitare casini, ma non casini
da parte vostra,
che venga fuori, no, dai giornali, da tutto, che ci sono sfratti, loro cosa fanno? Tornano indietro e rinviano lo sfratto, ok?
Certo.
Un attimo, sono in intervista, Marco, sto facendo... e quindi cosa succede? Succede questo, allora rinviano gli sfratti, al prossimo sfratto ci ritroviamo tutti. Ovviamente c'è chi trova lavoro, c'è chi lavora, c'è chi non lavora, però cerchiamo
di essere il più possibile, comunque.
Il più possibile. Quindi il comitato è portato avanti da noi, dalle famiglie, perché il comitato non c'è nessuno che lo comanda, che lo fa, e comunque è gratuito, perché noi siamo famiglia che ci autogestiamo.
Certo.
Ecco, questo è importante da dire.
Ecco, nonostante la solidarietà e la resistenza, comunque gli sfratti, man mano che gli accessi diventano sempre di più, diventano anche sempre più difficili. In che modo si comportano il tribunale e le forze dell'ordine quando lo sfratto comincia?
Allora, adesso hanno preso questa via, che cosa fanno? L'ufficiale giudiziario decide di far decadere lo sfratto, quindi non è più sua competenza, e lo fa diventare competenza del tribunale. Quindi noi li chiamiamo i famosi sfratti a sorpresa. Il tribunale non ti fa più arrivare, avere la data di invio. Quindi succede questo. E quando succede questo, comunque il comitato si muove già in altre cose, nel senso che si muove già con occupazioni.
Certo, okay. Quindi dopo mesi, scusami ti interrompo un secondo solo, quindi dopo mesi di celere, digos nel giardino di casa, di telefonate, minacce, che più ne ha più ne metta, un bel giorno decidono che vengono senza avvisare, una mattina ti svegli o torni a casa e ti trovi il fabbro che ti sta cambiando la porta.
Sì.
Questo è successo anche a te, no?
Sì, succede questo quando il giudice, cioè l'ufficiale giudiziario, scusami, quando va via non ti rilascia la data.
La data, certo.
Okay? E te lo dice, guardi che io faccio decadere lo sfratto, quindi è tutta sua responsabilità, io l'ho avvisata, e quindi la prossima volta eseguono. A me mi hanno detto così, e io gli ho detto, va bene, è tutta mia responsabilità. Quindi cosa fanno? Vengono a sorpresa. Ma quando sono venuti da me, io ero già a metà fuori, mi hanno fatto lo stesso lo scherzo, perché mi hanno dato fastidio, perché io avevo una parte di mobili ancora dentro, e loro mi hanno chiuso lo stesso la porta, nonostante io gli ho chiesto di non chiudermi la porta, però me l'hanno chiusa lo stesso. I mobili sono riusciti ad andarli a recuperare.
Un po' di tempo dopo.
Sì, è un po' di lotta, perché ad esempio da Monia, che è un'altra ragazza del comitato, che fa parte del comitato, anche lei stava finendo il trasloco, e si sono presentati la settimana scorsa dopo che hanno fatto uno sfratto e rinviato, che noi eravamo tutti là, sono andati da lei.
Uh-huh.
E da lei hanno fatto un po', questo ufficiale giudiziario ha fatto un po' di storie, perché diceva che non voleva lasciargli il garage aperto.
Uh-huh.
Allora abbiamo dovuto un po' lottare anche lì sotto per avere il garage aperto.
Per poter continuare a portare fuori le sue cose,
sì.
Insomma.
Sì, perché le abbiamo detto che comunque è diritto che una abbia un tempo per tirarsi la roba.
Certo. Quindi tu come altri, fortunatamente...
Me l'avevano dato,
uh-huh.
Ad esempio. Me l'avevano dato 15 giorni.
Certo. Ecco, come dicevi, fortunatamente tu come altre famiglie, quando lo sfratto è stato eseguito, eravate già fuori perché avevate fatto una scelta un po' particolare, insomma. Ecco, e dirci un po' quale stabili, quale tipo di stabili occupa il comitato, come funziona.
Sì, sì, allora a me il comitato mi aveva chiesto se accettavo di fare... di andare in occupazione.
Mm-hmm.
Io gli ho detto subito di sì, perché la mia vita era diventata un inferno, più che altro anche per i bambini, perché il più piccolo soffriva di attacchi di panico e non era più tranquillo, non era più rilassato, e quindi perché tutti i mesi si vedeva arrivare tutta sta gente qua, mm-hmm. a casa.
Certo.
E mi hanno parlato dell'occupazione, io gli ho detto sì sì, mi va benissimo, tanto io non vedevo nessuna luce all'orizzonte.
Uh-huh.
E allora tutti insieme del combinato abbiamo deciso di occupare una palazzina dell'ex universitaria.
Sì.
Sì, che non mi viene il nome.
Dell'ESU, la palazzina, una residenza, brava, dell'ESU.
Brava, ecco. E con 11 appartamenti dentro,
uh-huh.
chiusa da 6 anni, in via Facciolati a Padova.
Certo.
Con dentro 11 appartamenti completamente arredati,
uh-huh.
di cucine, lavatrici, frigo, camere da letto, materassi, coperte, avevano dentro tutto.
Tutto abbandonato lì.
Tutto abbandonato lì da 6 anni,
uh-huh.
con le utenze attaccate,
uh-huh.
e... ogni sera passava addirittura la vigilanza a fare il controllo, quindi era uno spreco di soldi su una struttura chiusa da 6 anni.
Certo.
Ecco, e qua adesso siamo, ci sono su 11 appartamenti, ce ne 3 o 4 chiusi, ancora vuoti,
uh-huh.
ma che si riempiranno. E perché qualcuno non è agibile perché ha il bagno che ha dei problemi,
uh-huh.
uno ad esempio alla caldaia che non si riesce a farla andare.
Di certo, con questo freddo insomma non è il massimo.
Sono anche incrostate.
Uh-huh.
E comunque noi facciamo un altro tipo di lotta, perché c'è chi a turno fa la guardia su di notte alle 5 e alle 7,
uh-huh.
delle mattine. E quindi qua è un altro modo di vivere, ecco. Ognuno vive nel suo appartamento, però siamo sempre tutti insieme. Ecco.
Certo. E un'ultima domanda, moltissimi sfratti, quelli che non sono diventati a sorpresa, insomma, moltissimi degli ultimi sfratti erano stati rimandati a gennaio, quindi questo mese vi siete ritrovati ad avere... un bel po' di appuntamenti, insomma, come sta andando questo mese così denso?
Allora, uno, quello del primo, l'hanno sfrattato, messo fuori, ma questo non si è capito bene perché aveva già trovato un'altra casa, poi comunque il contratto era intestato alla moglie, la moglie non c'era, quindi era una cosa un po' così, il comitato non è che ha fatto molta lotta, quindi... ha solo fatto presenza, okay,
uh-huh.
perché non era neanche una persona che frequentasse tanto il comitato, perché comunque devo dire una cosa, che il comitato c'è, aiuta, ma se tutti ci sono, okay,
certo.
bisogna comunque essere presenti e continuare nella lotta, se uno non continua nella lotta noi andiamo avanti con la nostra lotta.
Uh-huh.
che tipo segui che ci segue, ok?
Certo.
Ecco. E quindi la prima famiglia non era tanto ben chiara.
Mm-hmm.
Difatti lui non ha neanche fatto opposizione, lui ha detto sì sì va bene, non ha neanche fatto. Il secondo sfratto, che invece era di una famiglia che al sfratto precedente erano stati molto violenti, nel senso molto aggressivi loro,
mm-hmm.
e molto anche il comune, perché era di una casa del comune, quindi erano stati molto aggressivi. Questa famiglia è una famiglia nigeriana in un palazzo di razzisti, perché ci buttavano giù le immondizie, ce ne facevano di tutti i colori a noi,
uh-huh.
Bravi, difendete loro, ce ne dicevano di tutti i colori perché scendevano giù. Comunque è stato un brutto sfratto, un brutto accesso,
uh-huh.
prima di questo qua, e invece il comune hanno fatto la trattativa e sembra che gli spostano, gli diano un appartamento più grande. Quindi questo è stato rinviato, mi sembra a marzo o più avanti, perché c'è comunque la trattativa in corso. Il secondo fatto, che era il 13° accesso di un'altra famiglia, sembra che loro siano molto attivi nel privato, e che c'era comunque, si stava pensando di farli venire qua, anche loro erano quasi spesso a venire qua.
Mm-hmm.
L'hanno anche questo rinviato a marzo, l'hanno fatto molto tranquillo, nonostante fino alla settimana prima l'abbiano minacciato, che lo buttavano fuori, che qua, che là, perché questa famiglia qua è stata sempre sempre sotto tensione, perché gli telefonavano di notte,
mm-hmm.
gli facevano andare sempre in questura, gli portavano le lettere alle 2 di notte, cioè ne hanno fatte di tutti i colori, la Vigo.
Certo.
L'hanno rimandato a marzo perché gli hanno detto che forse c'è una casa.
Mm-hmm. Ok.
Quindi questi sono gli accessi di gennaio.
Mm-hmm.
Adesso ce n'è un altro, che anche questo è la settimana prossima, io non riesco ad andare.
Mm-hmm.
Quello di venerdì sono andata, quello della famiglia precedente.
Mm-hmm.
E quindi ho assistito, è stato uno sfratto molto tranquillo, non hanno fatto niente, non c'era neanche la polizia, c'era solo i 2 o 3 della Digos, basta,
mm-hmm.
non c'era
tanto. Beh dai, meglio così.
Ecco, però l'ufficiale giudiziario che c'era lì e la Digos che c'era lì hanno fatto lo sfratto sorpresa alla Monia.
Certo.
Quindi Monia ha saputo, noi eravamo qua in occupazione che è dietro a dove abitava lei,
mm-hmm.
quindi ci siamo subito presentati là, e là abbiamo fatto un po' di lotta, perché non volevano aprire il garage,
mm-hmm.
c'era finta di non ricordarsi più qual era il garage, perché non glielo volevano dare, ecco, una volta aperto se lo volevano impossessare,
mm-hmm.
e lei diceva io non ricordare qual è il mio garage, prendeva anche in giro, ha fatto anche bene.
Giustamente.
E quel giorno lì, diciamo che nella felicità di quello sfratto che era stato, abbiamo avuto questa sorpresa qua, però l'abbiamo affrontata bene, e quindi il garage me l'hanno lasciato, tanto questa famiglia, come dicevi prima, è già qua dentro all'occupazione, quindi non è per strada, ecco.
Va bene.
L'importante è questo.
Certo.
Quindi, man mano che andiamo avanti, chi vuole viene qua.
Uh-huh. Dove e quando vi trovate?
Allora, noi ci troviamo tutti i mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 20,
uh-huh.
in Piazzetta Toselli, a Padova.
Okay.
Che sarebbe, per chi conosce Padova,
il capolinea del 9.
L'ex quartiere Gianna Santa.
Capolinea del 9, dico.
Capolinea del 9, esatto, anche. Quindi è molto facile da arrivarci.
Così i nostri ascoltatori lo sanno.
Ecco, volevo dire una cosa a tutti gli ascoltatori e a chi... Oggi è una giornata molto cosa, infatti io con questa intervista mi sono caricata bene, perché oggi abbiamo un presidio,
mm-hmm.
perché una una grande lottatrice del comitato di lotta per la casa, mm-hmm. dopo un anno che si è occupato il suo appartamento, ha pagato sempre i cedolini come affitto di occupazione abusiva, ok? Quindi,
mm-hmm.
La cifra indicativamente, ti dico una cifra, 700 euro al mese,
mm-hmm.
li ha sempre pagati, ha rimesso tutto a posto l'appartamento perché era un disastro, l'ha rifatto tutto.
Mm-hmm. L'appartamento dell'ATER, questo, no?
Dell'ATER, sì. La scorsa settimana gli è arrivata la lettera che il 7 febbraio l'ha fatta.
Mm-hmm.
Quindi oggi andiamo a fare un presidio davanti all'ATER.
Certo.
Non per lottare perché sia rinviato lo sfratto, qua lottiamo perché gli sia assegnato,
certo,
l'appartamento. È un tipo di lotta completamente diverso.
Mm-hmm.
Ecco, perché noi lottiamo anche per quello.
Giustamente.
Perché riteniamo giusto che a questa famiglia l'appartamento gli sia assegnato.
Mm-hmm. Certo.
Ecco.
Va bene.
Quindi oggi c'è questo presidio qua.
Allora, cos'altro? Buona lotta, grazie.
Grazie a voi, spero che chi sente venga a farsi conoscere, a conoscermi e a conoscere tutto il comitato.
Mm-hmm.
E, è una cosa, senza la lotta non si vince, se non si lotta non si vince.
Certo.
Io la penso così, tutti i giorni bisogna alzarsi e lottare verso il sonno, la paranoia, tutti i giorni.
Mm-hmm.
Quindi senza la lotta non si vive.
Giusto.
Okay. O non si vince.
Esatto.
Se non lotti non vinci.
hai ragione.
Sì, se non lotti non vinci. Non
sì.
È che la vittoria ce l'hai così.
Mm.
Questo è il mio motto, senza la lotta non si vince.
Giusto. Va bene, allora grazie Stefania.
A te.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.